apriamo la nostra Bibbia nel libro di Geremia al capitolo 21. Leggiamo i primi versi di questo capitolo. Così leggiamo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore quando il re Sedechia gli mandò Pascur, figlio di Malchia, e Sefania, figlio di Masaia, il sacerdote, per dirgli: Ti prego, consulta per noi il Signore, poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci fa la guerra. Forse il Signore farà in nostro favore qualcuna delle sue meraviglie in modo che si ritiri da noi. Amen. Fin qui la lettura. Non voglio andare oltre, ma vi invito a leggerlo a casa poi, quella che fu la risposta di Geremia a questa richiesta, ma vogliamo soffermarci soprattutto su questa richiesta del re Sedechia fatta a Geremia e vogliamo riflettere e meditare. Prima di tutto dobbiamo dire che questo capitolo è stato in qualche modo messo fuori il suo contesto. Perché? Perché quel re Sedechia, questo re Sedechia, che viene trattato in questo capitolo, verrà molto dopo gli altri re che seguiranno nei capitoli successivi. Cioè, mi spiego meglio, questo capitolo è stato messo in un modo disordinato dal punto di vista cronologico, perché i capitoli che seguiranno questo, capitolo 21, sono capitoli che riguardano circostanze, situazioni, re che sono stati antecedenti a Sedechia. Quindi tutto quello che verrà dopo è in ordine di tempo precedente a questo capitolo. Ed è una cosa un pochettino strana, dice: come mai questo capitolo poteva essere messo magari alla fine? Perché Sedechia sarà l'ultimo re che regnerà a Gerusalemme e che sarà poi deportato in Babilonia. Quindi questi eventi sono eventi che verranno dopo, invece nel libro di Geremia viene collocato al centro di questo libro, prima di altri eventi che saranno precedenti. Perché questo? Perché certamente c'è qualcosa che deve arrivare a noi, un messaggio che deve arrivare a noi. Serve, in altre parole, a farci capire che a volte i servi del Signore che vengono disprezzati, che vengono in qualche modo scartati all'inizio, prima o poi il Signore li porterà ad essere ancora onorati alla fine, eh? Quindi c'è sempre questa regola che il servo del Signore, i servi del Signore che si mantengono fedeli al Signore, anche se all'inizio sono in qualche modo criticati, sono in qualche modo disprezzati, sono in qualche modo messi da parte, alla fine di tutto sono quelli che verranno sempre onorati dal Signore, perché Egli onora quelli che lo onorano. E allora, prima di farci pensare che Geremia sarà un servo del Signore che è sempre stato, come dire, disprezzato, allora questo capitolo ci viene a far capire quanto poi verrà onorato Geremia. Alla fine, anche Sedechia si dovrà abbassare e andare verso Geremia a dire: Geremia, ti prego, intercedi per noi. Geremia, ti prego, prega il Signore che il Signore sia in qualche modo placato verso noi. Prega che il Signore possa fare in mezzo a noi le sue meraviglie, qualche sua meraviglia. Ecco che Geremia viene richiamato Fino a quel momento Geremia è sempre stato scartato, è stato trattato come il peggiore dei malfattori, è stato trattato come il peggiore dei criminali, viene schiaffeggiato, viene sputato in faccia, viene gettato in una cisterna, viene disprezzato con ogni sorta di parole, di aggettivo, ma alla fine di tutto Sedechia si dovrà rivolgere umilmente a lui e dire: Geremia, ti prego, intercedi per noi affinché il Signore in qualche modo faccia qualche meraviglia e ci aiuti, ci salvi. Questo è il motivo per cui noi troviamo questo capitolo proprio qui, in questa posizione, per farci capire e comprendere questa grande verità. Ma andiamo con ordine. Noi vediamo che Geremia inizia il suo ministerio da ragazzo, da giovane, e il suo ministerio non è un ministerio facile, non è un ministerio, come dire, apprezzato. Quello che è il suo messaggio è un messaggio duro, è un messaggio difficile, è un messaggio che non è popolare. Quello che Geremia ha da dire al popolo di Israele è un messaggio di riprensione. Israele si era allontanato tal punto da Dio che il peccato dilagava in tutto il popolo. Il popolo di Israele si era allontanato da Dio, tanto che Dio aveva abbandonato questo popolo a quelle che erano le conseguenze naturali del loro peccato. E Geremia più volte riprende il popolo, più volte predica e chiede al popolo di pentirsi e di ravvedersi, di tornare a Dio. Quando Geremia inizia il suo ministerio viene trattato come un criminale, abbiamo detto, il suo messaggio non viene preso in considerazione. Tutto il popolo fa orecchio da mercante. Ascolta, sente, però non mette in pratica, non dà minimamente importanza alla parola di Dio che è stata predicata per Geremia, da Geremia. E vediamo l'indifferenza di tutto il popolo manifestata così apertamente. Avevano confidato nelle proprie capacità, nelle proprie risorse, non credevano nella parola di Dio. Non accettavano che Geremia li riprendesse. C'era nel loro cuore questa impenitenza, c'era nel loro cuore questa incredulità, c'era nel loro cuore questa incuranza, c'era nel loro cuore questa indifferenza, c'era nel loro cuore questa imprudenza nei confronti della parola di Dio. Per usare un'espressione che usa Geremia, il peccato era stato scolpito con un diamante nel cuore del popolo di Israele e la parola di Dio non riusciva a fare breccia nel loro cuore. Più volte Geremia aveva esortato il popolo a tornare a Dio, ma il popolo non ci aveva fatto caso. Era come impermeabile. La parola di Dio arrivava, ma scorreva sul loro cuore e non produceva nessun effetto. Molte volte succede così, che vengono predicati sermoni, sovrasermoni, predicazioni, dopo dietro predicazioni, il messaggio della parola di Dio arriva, ma a volte questi messaggi sembrano come acqua fresca che colano addosso a un impermeabile e non producono nessun effetto. Perché? Perché il cuore di chi a cui è indirizzato quel messaggio è diventato così duro, così impermeabile, così indifferente, che la parola di Dio ormai non ha più nessun valore. Non può fare più niente, non ha più nessuna efficacia, non può produrre alcun bene. Oh, così era successo per il popolo di Israele ai tempi di Geremia. Geremia aveva un potente messaggio. Geremia era stato unto di Spirito Santo. Dio lo aveva accreditato con potenza, con efficacia. Le sue parole erano parole dure, erano parole che erano indirizzate in modo potente. Però il popolo di Dio non ascoltava. Il re, i sacerdoti, i politici, tutti quelli che erano preposti alla religione ed erano preposti alla guida del popolo di Dio, rimaneva indifferente. Il popolo stesso non ci prestava attenzione, continuavano, perseveravano nella loro condotta, continuavano a fare le cose di prima come se niente fosse. E Geremia era una voce scomoda in mezzo a tante altre voci. Geremia era una voce che veniva scartata per la sua durezza, per la sua forza. E allora il popolo di Dio, indifferente alla parola, è costretto a trovarsi di fronte all'estremo. Dio è costretto a portare il suo popolo in una situazione estrema, deve agire di forza, deve agire in un modo duro nei confronti del popolo suo. E allora ha chiamato questo popolo babilonese, Nabucodonosor, a venire contro il popolo di Dio e a costringere il popolo di Dio in qualche modo a tornare a lui. A volte Dio rimane quello di portarci nella sofferenza più dura, nella difficoltà più estrema, ricorre a maniere dure. Dio porta il loro cuore a essere spezzato, costretto, preso dal panico, preso dalla paura, preso dal dolore più forte, e con corde forti li mette nell'angolo. Egli ha bisogno di condizioni difficili per ricorrere a Dio. Il popolo di Dio ha bisogno di ritrovarsi in circostanze estreme per poter considerare che senza Dio non è possibile andare avanti. Ora che si trovano di fronte ai babilonesi, ora che hanno cercato in tutti i modi di affrontare questo popolo con le proprie armi, ora che ha perso la fiducia, la speranza di poter riuscire a vincere con le sue forze, Sedechia è costretto a ricorrere al Signore. Solo ora che la peste è arrivata nella città e nel paese e ha mietuto vittime e ha indebolito il popolo, ora che Nabucodonosor ha facilità di arrivare a distruggere la loro vita, ora ricorrono al Signore. Hanno scoperto la loro debolezza finalmente. Hanno scoperto che le loro forze non sono forze sufficienti per affrontare ogni tipo di situazione. Fino a quel momento il popolo pensava di poter andare avanti così, con inerzia. Abbiamo vinto una volta, vinceremo una seconda, le nostre armi sono forti, ormai siamo esperti, ormai siamo dei bravi guerrieri, abbiamo vinto delle battaglie, vinceremo anche la guerra. Ma in questa situazione ecco che le forze vengono meno. Ecco che l'abilità scompare, ecco che devono riconoscere che Dio sta combattendo egli stesso contro il suo popolo. Notate che espressione forte usa Geremia. Io combatterò, se andate a leggere più avanti, Dio dice: io stesso combatterò contro di voi, o popolo mio. Siamo arrivati a questo punto, che Dio sta combattendo contro il suo popolo. E se Dio non è con noi, come potremo andare avanti nelle nostre battaglie? Se Dio è contro di noi, se noi ci mettiamo contro Dio e se Dio combatte contro di noi, possiamo noi resistere? Assolutamente no. Così si trova il popolo di Israele in questa circostanza. Dobbiamo stare attenti, fratelli, a indurire il nostro cuore di fronte alla parola di Dio, perché ogni qualvolta noi restiamo indifferenti ai richiami della parola, quando noi restiamo indifferenti a quello che è l'avviso, è il richiamo, è la potente il potente appello di Dio a tornare a Lui, a ritornare, a ripentirci e a ritornare a Lui, se noi continuiamo a fare l'indifferente, noi ci ritroveremo a combattere contro Dio stesso. Dio sarà dalla parte dei nostri nemici e noi ci troveremo senza forze e noi ci troveremo senza capacità o indifese. Il panico è arrivato nelle stanze del re Sedechia, il panico è arrivato nelle stanze degli ufficiali del re, il panico è arrivato nelle stanze dei sacerdoti e dei profeti, falsi profeti di Israele, il panico è entrato in ogni città, in ogni paese, in ogni famiglia del popolo di Israele. Perché Dio aveva permesso questa calamità, proprio per richiamare all'attenzione il popolo. E allora ecco che abbiamo non solo l'indifferenza del popolo, ma a un certo punto noi riscopriamo anche l'impenitenza del re. Il re è costretto a questo punto di fare una cosa estrema, riconoscere che solo Dio può fare le meraviglie e riconoscere che solo Dio può aiutare il popolo in questa circostanza. Sedechia si umilia e manda qualcuno da Geremia con questo messaggio e gli dice: ti prego, consulta per noi il Signore, poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci fa la guerra. Forse il Signore farà in nostro favore qualcosa delle sue meraviglie, in modo che si ritiri da noi. È onorevole, dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere che è stato un bel gesto da parte di Sedechia mandare questo uomo, questo generale, questo pascur a parlare così a Geremia. Dopo che Geremia ha ricevuto tutti quegli insulti, quando Geremia è stato trattato e maltrattato in ogni modo, il suo messaggero ora viene e chiede aiuto proprio a lui. C'è una rivincita da parte di Geremia in questo caso. Il suo messaggio non viene in un primo momento considerato valido, ma ora vediamo che il re, gli alti ufficiali, vengono a chiedere la sua intercessione, vengono a chiedere il suo aiuto, perché la calamità ormai aveva invaso tutto il paese. È un pochettino quello che è successo a quelle cinque vergini stolte, le quali avevano preso dell'olio ma non aveva fatto una buona scorta, e a un certo punto la lampada delle cinque stolte si spegneva e allora ricorrono a quelle altre cinque e chiedono: dateci un po' del vostro olio perché la nostra lampada si spegne. È un po' così, no? Sedechia che si rivolge a Geremia a dire: Geremia, dammi un po' del tuo olio, perché noi ormai ne abbiamo perso. O intercedi tu presso Dio affinché Dio possa fare una meraviglia, una delle sue meraviglie, una delle sue opere potenti, e possa in qualche modo aiutarci in questa situazione così estrema. È onorevole, dicevo, che Sedechia riconosce che Dio è l'Iddio delle meraviglie. Niente di più bello vedere ritornare a Dio una persona che è stata per tanto tempo, no? Lontano da Dio. È bello, è gioioso, è da gioia, ci manifesta gioia. Ed è bello vedere Sedechia che si umilia e ritorna da Geremia. È bello vedere che anche Pascur, che in un primo momento aveva maltrattato Geremia, ora è costretto ad andare da Geremia e a dire: intercedi per noi. È onorevole, è bello, è buono considerare questo. Ma nelle parole che noi abbiamo letto, noi scopriamo una sorta di impenitenza che è radicata nella profondità del cuore di Sedechia. Sì, è vero, Sedechia riconosce la grandezza di Dio, riconosce che Dio fa meraviglie, riconosce che Dio nel passato ha fatto tante cose belle. Sì, è vero, Geremia riconosce delle meraviglie fatte da parte di Dio, ma a un certo punto noi vediamo in queste parole un cuore che non ha capito ancora l'importanza del pentimento. Ci sono in queste frasi, in questa frase che Sedechia mandò a dire a Geremia, c'è il riconoscere il bisogno. Ma non c'è nessuno spirito di pentimento, non c'è lo spirito giusto in queste parole. Non ci sono parole di confessione del proprio peccato. Non ci sono parole di pentimento per il peccato commesso. Non c'è nessun rammarico per il male che hanno fatto nel passato. Non c'è nessuna richiesta di perdono per quello che è stato il loro modo di agire nel passato. Sedechia vuole vedere le opere di Dio, vuole vedere le meraviglie di Dio, ma non c'è penitenza, non c'è dolore, sofferenza per il peccato commesso, non c'è questa confessione, non c'è questo spirito di umiliazione profonda a chiedere a Dio prima di tutto il perdono per le offese, per il loro peccato che hanno commesso nel passato. Si trovano in una circostanza estrema e vogliono solo l'intervento di Dio. Vogliono solo l'approvazione di Dio per quello che è stata la loro richiesta. Non vi sono parole di pentimento, di confessione e lo spirito non è quello giusto. Non è quello che Dio desiderava. Non era quello che Dio voleva. Dio voleva un cuore rotto, Dio voleva un cuore spezzato, Dio voleva un cuore pentito, Dio voleva un cuore che era pronto a ravvedersi, un cuore pronto a cambiare. Ma non c'è questo segnale, non c'è questa parola, non ci sono queste parole che facciano capire così a Dio. Ora era troppo tardi. Ora era troppo tardi, la porta della grazia di Dio si era chiusa. Per loro non c'era più speranza. Dio aveva decretato un giusto giudizio. C'è qui, nelle parole successive, se voi andate a leggere, un implacabile giudizio di Dio. Dio aveva detto basta, adesso per 70 anni voi andrete in cattività in Babilonia. Egli verrà, Nabucodonosor verrà, metterà a ferro e fuoco la città, voi sarete deportati, tutta la gente sarà uccisa, bambini, donne, tutti quanti subiranno l'ira di Nabucodonosor e io non alzerò più un dito per difendervi, voi andrete in cattività a Gerusalemme. Oh che Dio cattivo, oh che Dio implacabile, oh che Dio è severo, oh che Dio un po' capriccioso, qualcuno potrebbe dire. Non è così. Dio aveva tante volte, in tanti modi, in tante maniere, cercato di parlare a questo popolo. Ora era troppo tardi. Non era troppo tardi, sia ben chiaro, per la grazia di Dio. Non era troppo tardi per la misericordia di Dio. Non era troppo tardi per ricevere misericordia da parte di Dio. Non era troppo tardi per ricevere ancora una volta l'aiuto da parte di Dio. Era troppo tardi per il loro cuore di arrivare al pentimento. Era troppo tardi per trovare nel loro cuore quel sentimento di ravvedimento. Il loro cuore era diventato così duro. Era diventato così impenitente, era diventato così indifferente, era diventato così incredulo che non potevano più pensare di avere un cuore che si potesse spezzare davanti a Dio. Niente e nessuno poteva più portare questo popolo al vero pentimento. Quindi possiamo imparare da questa storia che che c'è un punto di non ritorno per ciascun uomo, un punto di non più ravvedimento, di impossibilità al ravvedimento. C'è un punto in cui il cuore arriva a non provare nessun rimorso per il peccato. C'è un punto in cui il cuore diventa così insensibile, così indifferente, che non sa più come aprirsi davanti a Dio. Resta la memoria delle cose potenti di Dio. Sedechia dice: chissà che Dio non faccia qualche meraviglia in nostro favore. C'è il ricordo, c'è la consapevolezza che Dio può fare meraviglie, ma non c'è più quel sentimento, quella capacità di provare un vero pentimento. Non c'è più quel cuore capace di poter spezzarsi davanti a Dio e tornare, perché dopo tante volte, dopo tanto peccato, tanta indifferenza, tanta incredulità, tanta sordità, il cuore era diventato incapace, insensibile di aprirsi davanti a Dio. Il cuore era così incallito che era diventato una pietra che neppure la parola di Dio riusciva più a spezzare. Fratelli, dobbiamo stare attenti. Il messaggio di questa mattina è semplice. Dobbiamo stare attenti al nostro cuore. Dio parla uno, due volte all'uomo. Poi egli abbandona. Facciamo in modo che non sia troppo tardi per nessuno di noi. Facciamo in modo che non sia troppo tardi per il nostro cuore, per provare un sentimento sincero di pentimento. Non portiamo il nostro cuore ad essere così duro, così insensibile, da non poter più in nessun modo essere capace di piegarsi davanti a Dio. Il cuore di Sedechia era diventato così duro e incallito, il cuore del popolo di Dio, di Israele, era diventato così duro, così incallito, che non c'era più possibilità di pentimento. E allora Dio deve essere implacabile, perché Lui non può passare sopra il peccato, non può tollerare il peccato, ma Egli ha bisogno di un cuore che si arrende, un cuore che si apre, un cuore che si umilia, un cuore che sa pregare. Sedechia apparentemente fa una bella preghiera, ma lo spirito non è quello giusto. Prima ci deve essere il pentimento, poi ci deve essere la confessione e poi l'intercessione. Ci aiuti il Signore questa mattina a dire: Signore, fa che il mio cuore non sia così indifferente alla Tua parola, fa che il mio cuore non sia così impenitente ai Tuoi richiami, fa che il mio cuore non possa andare incontro alla Tua implacabile sentenza, ma possa questa mattina aprirsi, spandersi, chiedere perdono, confessare il proprio stato e ricevere la Tua grazia, che è una grazia infinita. Il Signore non recuserà mai di fare il bene a coloro che giorno e notte grideranno a Lui con un cuore pentito, con un cuore umiliato, con un cuore che sa essere penitente davanti a Lui. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare.